QI. Birmingham, il luogo nel quale lavora Paul Gilroy, è un luogo molto interessante perché è nelle West Midlands, non lontano dal centro dell'Inghilterra, ed è un luogo fatto, percorso, attraversato da lotte di ogni tipo, proteste, manifestazioni in quegli anni, ma è anche un luogo, l'università nello specifico, in cui si condensano e si inizia a parlare di cultural studies. In particolare i nomi sono quelli di Stuart Hall, di Valerie Amos, di Hazebel Carby e di Patriba Palmer. Nel 1987 Paul Gilroy scrive un primo saggio, il titolo è There Aren't Black in the Union Jack, non ci sono neri nella bandiera inglese, l'Union Jack è la bandiera inglese, e in questo saggio Gilroy ovviamente fa riferimento all'idea di come l'impero britannico ha colonizzato non solamente i territori ma anche le vite di migliaia di persone attraverso l'imposizione di pratiche razziali. Ecco, Gilroy a mio avviso è interessante perché rimette insieme le due parti dell'oceano, quella legata all'Inghilterra che deportava negli Stati Uniti e quella degli africano-americani negli Stati Uniti. Dobbiamo fare però un passo indietro che è legato alla schiavitù e capire che cosa la schiavitù ha rappresentato dal XVII secolo fino alle Jim Crow Law. Per comprendere questo dobbiamo, come dicevo prima, fare un salto indietro di quasi tre secoli, anzi più di tre secoli dall'uscita di Black Atlantic, 1993. Nel 1619 la prima nave battente bandiera olandese giunge in Virginia, uno stato del sud. Nel 1661 è approvata la prima legge in Maryland che proibisce i matrimoni tra razze. Poi c'è la rivoluzione americana, il 1776 con la dichiarazione di indipendenza, all men are created equal, schiavi africani, africano-americani non erano equiparati a esseri umani. E ricordo anche come Thomas Jefferson a un certo punto, quando decise di eliminare la parte legata alla schiavitù, qualcuno tra i politici e tra i commercianti, i faccendieri, gli fece presente che la schiavitù era parte di un sistema economico, e qui c'è un primo legame interessante tra razza, utilizzo della razza e messa al lavoro di una modernità che è basata sullo sfruttamento dei corpi, in particolare in Virginia con le piantagioni di tabacco, in North Carolina col tabacco e il cotone, in Maryland col tabacco, in South Carolina, in Georgia con il riso, il mais e il cotone. E il 1860 la tratta è uno dei più grandi business che collega i tre mondi, Europa, Africa e Americhe. Nel 1860 un censimento rivelò che gli schiavi negli Stati Uniti erano 4 milioni, ossia il 13% della popolazione, e saliranno a 10 milioni alla fine della tratta. 1861-1865, guerra di secessione che è vinta dal nord, ma gli stati del sud non ci stanno e cercano di organizzarsi. Nel frattempo, nel 1868, il 14° emendamento della Costituzione, approvato il 9 luglio, prevede il diritto di voto per i neri, la cittadinanza, e contiene altre leggi, diciamo, di libertà o di presupposta libertà, ma continuo le discriminazioni. Dicevo, gli stati del sud si organizzano e a partire dal 1876, cioè un anno prima dell'approvazione del 14° emendamento, fino al 1964 approvano i singoli stati delle leggi che di fatto discriminano i neri. Si chiameranno Jim Crow Laws. Vi lascio con un pezzo di Junior Delgado, Sons of Slave, e poi ritorniamo sempre su Blackout. She's
Yeah.
Delgado, come dicevo prima, Sons of Slave del 1995, l'album è Treasure Found. Siamo sempre in diretta su Blackout, potete raggiungerci al 346-667-3263, allo 011-249-5669. Radio Lavoro è in una nuova formazione o comunque in un nuovo format per l'occasione, dedicato al Black Mediterranean, al Black Atlantic, scusate. E nello specifico abbiamo parlato fino a questo momento di che cosa, innanzitutto di che cos'è il Black Atlantic, di Paul Gilroy, del thatcherismo e di Birmingham, dell'inizio degli studi culturali all'interno dell'Università di Birmingham. Quindi riassumiamo che cos'è il Black Atlantic. Si basa sulla triangolazione tra Europa, Africa e America e sull'idea che questo Middle Passage abbia lasciato delle tracce nella cultura di milioni di africani, americani e africano-americani. La critica di Paul Gilroy riguarda sia l'essenzialismo sia l'anti-essenzialismo. In pratica Gilroy fa una critica al nazionalismo nero e come chiarisce Miguel Mellino, che ha curato l'edizione italiana del volume, a pagina 9 dice: nell'ottica di Gilroy l'essenzialismo e l'anti-essenzialismo rappresentano due approcci egualmente limitati. Il primo, privilegiando le affinità tra le diverse comunità nere a scapito delle differenze, finisce per ricreare un'essenza di tipo ontologico, una black subjectivity, che non fa che riproporre la concezione cartesiana umanistica moderna del soggetto alla base dell'etnocentrismo occidentale. Il secondo, favorendo le differenze a scapito delle affinità, finisce per rendere del tutto impensabile l'idea di una comunità black e quindi si dimostra innocuo nel combattere la forza della discriminazione razziale. L'Atlantico Nero si basa sul concetto di double consciousness, doppia coscienza, vale a dire, e qui Miguel Mellino la definisce in maniera efficace, quel concetto introdotto da Webb Du Bois che appunto ha definito doppia coscienza, vale a dire il loro essere, parla degli schiavi, nello stesso tempo dentro e fuori le regole e i diritti della società moderna, dentro e fuori gli stati in cui venivano deportati. Questo concetto di Du Bois costituisce uno dei punti di riferimento fondamentali di Gilroy. La concezione di doubleness sta qui a sottolineare l'appartenenza dei neri a un luogo diverso da quello di residenza. Le loro affinità, legami e lealtà con un altrove reale e immaginario distinto dalla vita di tutti i giorni. Il ricordo della schiavitù e questa doppia coscienza sono per Gilroy gli elementi principali attorno a cui costruire l'idea di una black diaspora. E infine, sul concetto di diaspora già abbozzato in There Are Not Black People in the Union Jack, Miguel Mellino, a pagina 10 del volume della sua introduzione al volume The Black Atlantic, dice in questa maniera. In un certo senso la nozione di diaspora di Gilroy rappresenta il punto di approdo di una sua particolare lettura del pensiero panafricanista dei primi ideologi del Black Nationalism, come Martin Delany, Frederick Douglass, Blyden e Crummell, ma soprattutto di Richard Wright e di Webb Du Bois. Ciò che più interessa a Gilroy per contrastare le letture postmoderne più semplicistiche del pensiero dei progenitori del nazionalismo nero è mostrare come l'idea di un panafricanismo globale, transnazionale e meta-etnico sia del tutto conciliabile con un anti-essenzialismo di fondo nella questione dell'identità culturale. Questo primo panafricanismo o nazionalismo nero, secondo Gilroy, contiene in modo implicito una visione non essenzialista in termini come cultura, etnia e comunità. Per questo motivo egli rimarca il panafricanismo promosso dal primo nazionalismo nero può essere considerato come una sorta di primo stadio di ciò che chiama diaspora africana. Torneremo sul Black Atlantic nelle prossime puntate, ma ciò che più preme ora è mostrare come il Black Atlantic è rappresentato come un luogo simbolico, culturale, anche metaforico e ontologico di controculture nere della modernità. Ritorneremo al Black Atlantic nelle prossime puntate per parlare di altre storie. Qui c'è il collegamento tra storia, la storia questa della tratta resa invisibile da narrazioni bianche e eurocentriche o americanocentriche, e altre storie. Ecco, io avrei voluto parlarvi di altre storie, ma riesco a parlarvene solamente di una, perché sono già le 20:17, quella di Equiano, di Olaud Equiano, nato ad Essaka in Nigeria nel 1754, fu deportato nel Nuovo Mondo da un capitano della Royal Navy. Gli fu cambiato il nome, come spesso succedeva, i colonizzatori e gli schiavisti facevano questo sia ai territori sia alle persone, e Equiano verrà poi chiamato Gustavus Vassa, ritenuto rivenduto a un quacquero di Filadelfia. A 21 anni riesce a conquistare la propria libertà e quindi diventare un liberto pagando dei soldi che nel frattempo aveva messo da parte. Non ha garanzia però che la sua libertà valga per sempre, quindi decide a un certo punto di ripartire per Londra e viaggia per il Mediterraneo, ma anche partecipa a due spedizioni, una nell'Artico e l'altra alla ricerca del passaggio del nord-ovest. Qui matura l'idea di dover agire e reagire politicamente contro lo schiavismo, e milita insieme a Thomas Clarkson e William Wilberforce nel movimento anti-abolizionista. Scriverà un'autobiografia nel 1789 che diverrà il punto di riferimento per le lotte dei neri africano-americani. Nelle prossime puntate parleremo di altre figure come Equiano, della poetessa Phyllis Wheatley, di Carlotta Locumi, la leader della rivolta delle schiave e degli schiavi nella piantagione di Triunvirato nel 1893 a Matanzas, a Cuba. Ora vi lascio con una canzone, la canzone che chiude questo blocco, dopodiché apriamo il secondo con il collettivo Ujamaa, una canzone di Calypso Rose, si intitola Calypso Blues. Il calypso è un genere che nasce a Trinidad all'inizio del Novecento, ma eredita la storia musicale delle canzoni legate alla schiavitù. E quindi, per capirci, il calypso prima e poi dopo la colonizzazione fu censurato dai britannici a causa dei forti contenuti di protesta. Quindi sentiamoci questo pezzo e poi ritorniamo sempre in diretta su Blackout col collettivo Ujamaa. Thank you.
has she